this irresistible creature who has an insatiable love for the dead.
Ed eccoci qua, buongiorno a tutti con la rassegna stampa di Radio Bandiera Nera. Oggi lunedì, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 9.30 come sempre, e manteniamo questo orario ancora e poi vedremo più avanti. Buongiorno a tutti voi che siete già collegati in chat Telegram, vi vedo qui tanti questa mattina, vediamo un po', già alle 4.56 Simone era collegato e non ero io. Poi Alyosha, Seregattara, Marcello, Andrea, Luisa, Gianluca, Alessandro, Monica, Andrea e tanti altri. Facciamo uno strappo alla regola, rispondo alla prima domanda già posta alle 4.56 da Simone, che mi dice: buongiorno, ho letto la tua intervista su Affari Italiani, toglimi una curiosità, hanno riportato fedelmente le tue parole? No, soprattutto nel titolo. Io non sogno, non mi confesso, perché non sono categorie politiche, ovviamente, sono categorie della sfera intima, in politica non esiste né il sogno né la confessione, forse esiste nel gossip. E soprattutto non immagino nessuna alleanza con il Partito Comunista di Rizzo, ho soltanto detto, come dico spesso, che Rizzo è l'unico comunista rimasto fra i tanti, quello un po' più sensato, che tiene la linea soprattutto sull'euro e sull'Europa, e questo me lo fa apprezzare, ma che qualunque tipo di dialogo con lui è impossibile, visto che comunque è lui sì, un vero nostalgico, no? Ancorato a ciò che è successo 80 anni fa, sembra ancora che diciamo dal punto della sua comunicazione politica, che siamo ancora nel 1945 e quindi è impossibile qualsiasi tipo di dialogo, comunque sia un antifascista convinto, uno stalinista, e quindi no, al di là delle posizioni che si possono condividere sull'euro, sull'Unione Europea e su altre cose, non c'è nessuna possibilità di dialogo. Sarebbe interessante, ma così è un esercizio di stile, non sogno nessuna alleanza con Rizzo. Ovviamente stiamo cercando di far cambiare il titolo all'articolo, speriamo di riuscirci, ma tanto prevedo già che appena chiusa la trasmissione dovrò sconfessare pubblicamente quel titolo e spiegare un po' come stanno le cose, tanto per chiarirci, e quindi così. Poi insomma leggeremo i vostri altri messaggi dalle 9:30 in poi, come sempre. Buongiorno Margherita e buongiorno Francesco, anche avete scritto in questo istante sulla chat, e ci rivediamo diciamo alle 9 e qualcosa, e intanto ci andiamo a leggere i soliti giornali. Bene, diamo un'occhiata al volo al Corriere della Sera, che cosa ha qui in testa al giornale online. Poi abbiamo anche, e li apro in diretta con voi, Repubblica. Eccola qua. E poi ecco qua La Stampa. Voi dite perché ti fai del male ogni giorno a questi tre giornali, lo sapete benissimo per chi mi segue da tempo, che qui dentro ci troviamo le cose più interessanti ovviamente, anche se nascoste fra le righe. Se vogliamo cercare un indirizzo della politica sia di governo ma del globalismo in generale, lo dobbiamo trovare qua dentro, negli articoli ma anche negli editoriali. Ricordo che venerdì ci siamo lasciati con diciamo uno strano rapporto fra Corriere della Sera e Giorgetti della Lega, con appunto editoriali di diciamo così, ammorbidimento delle posizioni del globalismo nei confronti della Lega, un'intervista a Giorgetti su quello che era successo alla Camera, sullo scontro con il Movimento 5 Stelle per quanto riguarda la Lombardia. Insomma, sono ovviamente prove tecniche di avvicinamento alla ricerca del governo di unità nazionale, in attesa che caschi questo. Diciamo si costruiscono e si testano i rapporti per cercare di arrivare al grande governo di unità nazionale, che dovrebbe vedere dentro anche la Lega, che è una cosa decisamente agghiacciante, un azzardo fra l'altro per Salvini, che ovviamente tiene da tempo tutt'altra linea, ma che potrebbe essere portato dai suoi all'interno del suo stesso partito a compiere questa scelta abbastanza folle dal mio punto di vista. Però qui segnaliamo appunto che c'è questo scambio di appunto queste ambasciate fra la Lega e il mondo globalista che ci preoccupano, e le troviamo ovviamente sul Corriere della Sera, così come poi possiamo analizzare gli articoli di Repubblica e della Stampa. Però mi sembra di aver capito che più o meno è la tentazione, è assolutamente questa, e noi speriamo ovviamente che non ci caschino i nostri amici della Lega. Vediamo il Corriere della Sera come apre: ecco perché in Lombardia calano i morti, anche se il virus non si è indebolito, c'è ovviamente una grande preoccupazione che la gente possa iniziare a pensare che la pandemia è finita, e quindi se non ci sono morti in Lombardia, al Corriere della Sera si sentono in dovere di spiegare perché, no? Cioè non festeggiare, ma spiegare perché, attenzione, vi spieghiamo cos'è successo. È un dramma che non ci sono morti in Lombardia per il Corriere. Quindi il titolo è questo, ho aperto anche l'articolo, coronavirus, ecco perché cala il numero dei morti anche se il virus non si è indebolito. Vittorio De Micheli è l'epidemiologo a guida della task force della Regione Lombardia e direttore sanitario dell'ATS Milano. Nuovi positivi, pesa lo screening nell'RSA. 3 mesi con il dato dei decessi quasi sempre a cifra tripla, per questo ieri quando nel quotidiano bollettino della Regione Lombardia è uscito zero, la voce decessi a tutti sono luccicati gli occhi, cioè si sono messi a piangere. Restano da fare verifiche con i comuni, ma il segnale resta chiaro e non ci sarebbe troppo da sorprendersi, spiega Vittorio De Micheli, epidemiologo alla guida della task force della regione e direttore sanitario dell'ATS di Milano. A molti è suonato come un miracolo. Man mano che l'epidemia anche in Lombardia retrocede, si ragiona sui numeri sempre più piccoli. Il dato dei decessi rispecchia l'andamento, anche se indica sempre storie cliniche iniziate qualche settimana prima. È una conseguenza anche del dato che emerge dalle terapie intensive. In che senso? A morire sono quasi sempre i malati più gravi, che spesso erano intubati. Se il numero delle ultime settimane è sceso a oltre 1.300, da oltre 1.300 ai 197 di ieri, significa che sono molte meno anche le persone con un quadro clinico compromesso. E tra quelli che considerano il virus sia meno letale, su questo non si hanno certezze. Credo invece che stiamo vivendo un fenomeno che gli inglesi chiamano harvesting, il virus ha fatto la cosiddetta mietitura, ha accelerato quindi il percorso clinico di persone fragili, in molte case con altre patologie. Può essere che ora abbia consumato il bacino dove poteva fare più danni e si presenti con letalità contenuta. Ieri in Lombardia c'erano 440 nuovi contagi, oggi 285. Chi sono i nuovi positivi? 3 giorni fa si è concluso lo screening di massa su operatori e personale dell'RSA, ma i referti di quei tamponi entrano ancora nei dati di questi giorni. Ci sono poi positivi che emergono dai test sierologici e quelli segnalati dai medici di base nel quadro di sorveglianza diffuso, che parte anche dalle segnalazioni dai luoghi di lavoro. C'è poi qualche caso di contagio in famiglia, ma non troviamo più catene lunghe. Sembra di capire che pochi arrivino da chiamate ai pronti soccorsi. È il dato più importante che conforta il monitoraggio. La curva di chiamata al 118 è tornata ai numeri pre-Covid, dopo essere stata piatta ma rilevabile nelle ultime settimane. Il saldo numerico delle terapie intensive strisce negativa da diverso tempo, c'è ancora gente che entra, pochissimi, in alcuni casi sono pazienti già ricoverati che necessitano di sostegno respiratorio. Quando si potrà arrivare in Lombardia a contagi vicini allo zero, non possiamo escludere una ripresa del contagio, un'oscillazione dei numeri, dato che ora la gente sta tornando alla vita di prima. La prima riapertura del 4 maggio sembra assorbita, se il trend dovesse continuare ad essere questo, in un paio di settimane potremmo arrivare a numeri minimi. Insomma, si esce, ma l'emergenza la si vuole tenere per forza, soprattutto con questi titoli. Ecco perché in Lombardia calano i morti, anche se il virus non si è indebolito. Veramente l'epidemiologo dentro dice che potrebbe essere il contrario, però il titolo deve essere questo, e così via. Poi sotto c'è un altro titolo ancora più stupido, scusate il termine, no? Lombardia, nessun decesso segnalato, virgola, verifiche su ospedali e anagrafi, come per dire, no? Non c'è nessun decesso, presto, andate a controllare se è vero, andate a fare le verifiche sugli ospedali e sulle anagrafi, poi sicuramente aprirò l'articolo e troverò scritto tutt'altro, però il titolo vuole lasciare intendere che se non c'è nessun decesso segnalato è partita immediatamente una urgente verifica sugli ospedali e sulle anagrafi per controllare che sia vero, non è che qualcuno è morto e l'hanno nascosto. E così via, poi il Corriere sempre il 3 giugno, ecco le condizioni per riaprire. Scusate quando sento queste cose, quando iniziamo a parlare di regole e regolette mi viene la tosse e mi va via la voce. Ecco le linee guida per le riaperture previste il 3 giorno, inviata al governo. Boccia, valuteremo il rischio, altrimenti sarà inevitabile prendere tempo. Boccia, ripeto, da tempo fa gara ad essere il più antipatico di tutta quanta questa crisi del virus. Il 3 giugno è una data chiave nel calendario della fase 2, perché se tutto va bene scatterà la riapertura dei confini tra le regioni. È un traguardo importante e delicato che preoccupa il governo e ancor più i governatori, la settimana prossima, giusto? Oggi è lunedì 25, quindi parliamo di una settimana, non si può sbagliare, bisogna arrivarci preparati e con tutti i dati del monitoraggio in ordine. I presidenti delle regioni temono che la riapertura del 18 maggio facciano salire la curva dei contagi e così hanno aggiornato e integrato le linee guida per tutti i settori. Le hanno approvate all'unanimità della conferenza delle regioni e venerdì hanno scritto al premier Giuseppe Conte e ai ministri Roberto Speranza e Francesco Boccia una lettera di mezza pagina firmata bla bla bla, spostamenti tra regioni, traguardo alla libera circolazione, livelli di contagio, solite cose, maggiori restrizioni. 36 pagine del documento con le nuove linee guida sono precedute da un paragrafo dal titolo Scopo e principi generali. Ma pensate, niente giochi di carte, ecco qua, troviamo la prima idiozia. Nel documento delle regioni vengono inserite linee guida per i campeggi e circoli ricreativi per garantire la distanza e sicurezza tra le persone di almeno 1 metro. Due, in caso di attività fisica, gli spazi e i percorsi dovranno essere riorganizzati. Potrà essere rilevata la temperatura all'ingresso e andranno privilegiate la temperatura all'ingresso d'estate, sui campeggi o sulle spiagge. Cioè, c'è gente che ha fatto la fila all'IKEA e che ovviamente quando è arrivata, dopo aver fatto mezz'ora, un'ora di fila all'IKEA, è arrivato al termoscanner e stava a 38 gradi, no? Perché ha passato un'ora sotto al sole, anche la pelle si riscalda, no? Diciamo, con i raggi solari, però non andiamo a misurare la temperatura delle persone in spiaggia sotto al sole. Quindi continuiamo con questo, gli spazi e i percorsi dovranno essere organizzati, rilevata la temperatura all'ingresso e andranno privilegiate le attività all'aria aperta e in piccoli gruppi di persone. Se si gioca a bocce, ping pong o biliardo bisogna disinfettarsi le mani e igienizzare gli oggetti come racchette e palline. È vietato il gioco delle carte perché disinfettarle a ogni turno non è possibile. Ma pensate, negozi e vestiti, le novità sono le regole da rispettare quando si tocca la merce, per esempio per sentire la consistenza di un tessuto o per visionare un oggetto. Nel caso di acquisti con scelte in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente. Anche i mercati all'aperto devono rispettare le norme antivirus, il che potrebbe penalizzare i mercatini delle pulci. Si legge infatti nel documento delle regioni, ove ne ricorrà l'opportunità, i comuni potranno altresì valutare di sospendere la vendita di beni usati e così via. In altre amenità, regole e regolette che poi non possono essere ovviamente messe in campo alla stessa maniera da tutti, perché questo è impossibile, e quindi lasciando in questa selva di regole la solita discrezionalità, che vuol dire che siete ostaggio, no, del desiderata del presidente di regione o sindaco di turno che magari per ricerca di diciamo così, affermazione della propria immagine possono inventarsi o non inventarsi le peggiori idiozie per finire sui giornali, e questo sovente capita, cari amici miei, soprattutto in periodi in cui ci sono le campagne elettorali. Al sindaco del paesino tal dei tali scappa la mania di finire sul giornale e si inventa le restrizioni più folli possibili per ottenere un minimo di visibilità. Oppure capita che un presidente di regione come De Luca giochi a fare il Rambo della situazione aspirando a un futuro magari posto al Ministero degli Interni di un futuro governo tecnico o di centrosinistra, e così rimanete ostaggio di questi galantuomini che tutto hanno a cuore tranne l'interesse pubblico per me, eh. Infatti un'altra di queste scelte folli e completamente, diciamo così, spinte dall'idiozia è quella dei 60.000 assistenti civici volontari tra bar e spiagge, parte reclutamento per 60.000 assistenti civici. Apriamo l'articolo del Corriere, però insomma la questione la conoscete bene perché ha fatto piuttosto scalpore, l'idea è sempre quella, prendiamo i cassa integrati e percettori di reddito di cittadinanza e diamogli qualcosa da fare, purché sia qualcosa, e per esempio potremmo mandarli in giro a rompere le palle alla gente che magari sta facendo un picnic o sta seduta al bar, ti arriva questo tizio con la divisa della protezione civile che ti dice: guardi, lei secondo me dovrebbe indossare la mascherina e le linee guida dicono che non potete stare qui in 5 in un bar. Io non so a che cosa si vuole arrivare con queste iniziative, se non a un durissimo scontro sociale, perché penso che questi ragazzi possano veramente andare incontro a reazioni inconsulte delle persone, ma forse un po' è quello che si cerca, eh? Forse, sapete, con uno scontro sociale forte, con una dinamica di repressione che può sfociare in reazioni inconsulte, si può arrivare facilmente a ripristinare tutte le norme di stato di polizia che avete e che abbiamo già conosciuto sulla nostra pelle. Guardate che ve lo dice il sottoscritto, ci vuole un secondo per dire attenzione, qui c'è la rabbia sociale, c'è l'emergenza, rimettiamo certe regole, facciamo più controlli, per spostarsi ci vuole il passepartout, il pezzo di carta, bisogna stare molto, molto attenti. Comunque questa è un'iniziativa assolutamente sciocca, fino adesso sembra per fortuna su base volontaria, però ovviamente si creerà il solito meccanismo, no? I comuni chiameranno le persone che percepiscono il reddito di cittadinanza o chiameranno le persone che percepiscono la cassa integrazione e gli diranno venite su base volontaria a fare gli assistenti civici, gli verrà risposto col cavolo e uscirà l'articolo dello scandalo, ecco qua i percettori del reddito di cittadinanza non vogliono fare niente, anche quelli che prendono la cassa integrazione vogliono stare a casa pagati dallo Stato, perché non vengono a fare gli spioni nazionali nel grande gruppo e conglomerato degli assistenti civici. Comunque, l'articolo specifica e parte così, non faranno i vigili né daranno sanzioni, dovranno semplicemente monitorare, dare informazioni e aiutare, però magari una telefonatina ai vigili urbani la possono fare, no? Immaginiamo sicuramente, no? Magari gli verrà assolutamente richiesto di fare la telefonatina ai vigili urbani. Comunque, dovrebbero diventare una sorta di facilitatori per la fase 2. Ma qual è la fase 2? Da quando è che siamo nella fase 2? Dal 4 maggio, dal 18? Che cosa comporta? Non si capisce niente. Li si potrà trovare all'ingresso all'interno di giardini e parchi pubblici, in giro per i mercati rionali o nelle aree giochi per bambini e presto anche agli accessi delle spiagge libere o nei luoghi della movida. Beh sì, non vedo l'ora di avere un vigile urbano ad ogni giostra, ad ogni altalena a rompermi i coglioni su quello che sto facendo o meno. Scusate, mi fanno diventare volgare. Sono gli assistenti civici, figure pensate proprio per evitare quegli affollamenti di persone nelle città e nei luoghi di vacanza che negli ultimi giorni stanno preoccupando molto sindaci e governatori. Il ministro per gli affari regionali e le autonomie, Francesco Boccia, ha firmato un protocollo con il presidente delle associazioni dei comuni italiani e il sindaco di Bari, Antonio De Caro, per il reclutamento di 60.000 persone in tutta Italia, addetta al controllo dei luoghi più a rischio, saranno volontari e saranno coordinati dalla protezione civile della città dove svolgeranno il loro compito. Questa settimana verrà lanciato il bando per il loro reclutamento. La novità è che potranno diventare assistenti civici, disoccupati in casa. La novità, e manca una virgola, cara Claudia Boltattorni, la novità, virgola, è che potranno diventare assistenti civici, i disoccupati in cassa integrazione e anche chi ha il reddito di cittadinanza. L'incarico è volontario, non presta alcuna remunerazione se non l'assicurazione pagata dalla Protezione Civile. L'impiego gratuito dei percettori del reddito di cittadinanza in servizi per i comuni è previsto dalla legge, ma finora non era stato ancora applicato. Un'opportunità per tutti di partecipare alla fase 2, facendo ognuno la propria parte, dice De Caro, che già prima dell'emergenza aveva un piano per far collaborare chi prende il reddito. Ci sono anche molti laureati negli uffici comunali, potrebbero essere d'aiuto, così dice De Caro. Ma dopo le migliaia di domande di medici, infermieri e operatori sociosanitari, spiega il ministro Boccia, è arrivata la protezione civile nel momento di maggiore emergenza, ora è il momento di reclutare tutti quei cittadini che hanno voglia di dare una mano al paese, dando dimostrazione di grande senso civico. Una scelta che vede anche l'approvazione dei sindacati, con Andrea Cuccello della CISL che dice siamo favorevoli in linea di principio al reclutamento di queste figure tra i beneficiari del reddito di cittadinanza. Da sempre abbiamo pensato che questa misura assistenziale dovesse essere accompagnata da politiche attive e formazione per favorire il reinserimento di queste persone nel mondo del lavoro. Finora questo è stato l'anello mancante. E quale sarebbe l'inserimento nel mondo del lavoro? Andare a fare su base volontaria e rompipalle per conto del comune o del governo? Questo io non l'ho veramente capito, no? Boh. Cioè invece di fare come diceva Di Maio, no? Che ovviamente non è stato fatto perché stiamo parlando di un babbeo cosmico, di potenziare lo strumento dei centri di collocamento per far arrivare, ricorderete, no? Chi avrà il reddito di cittadinanza riceverà tre proposte di lavoro, no? Non è arrivata neanche una e poi ti chiamano per andare a fare, cioè le aziende non si filano di striscio i centri di collocamento tutto quello che doveva essere messo in piedi e che non è stato messo in piedi, e alla fine vedete che i percettori di cittadinanza devono diventare, no, i vigili urbani a gratis per i comuni. Spiega ancora Boccia, stiamo progressivamente entrando in una nuova normalità, i cittadini stanno tornando a popolare le città, i comuni che potranno avvalersi del contributo degli assistenti civici per far rispettare tutte le misure messe in atto, serviranno ad evitare di vanificare gli sforzi fatti, dovranno farlo con gentilezza, dice Boccia, perché aggiungete caro, il compito degli assistenti non sarà quello di allontanare le persone, ma piuttosto di informare e dare indicazioni per evitare gli assembramenti, dovranno prevenire e semmai segnalare alla protezione civile comunale eventuali inosservanze. Allora sono dei segnalatori, allora vanno in giro col telefono, ti spiano, vedono se stai magari in 5 invece che in 4 su un tavolino e chiamano i vigili, questo fanno, no? No? Rendiamoli simpatici alla cittadinanza questi amici assistenti, lavoreranno 3 giorni a settimana per un massimo di 16 ore settimanali, indosseranno un fradino con la scritta assistenti civici sulla schiena, lo stemma comunale, il logo della protezione civile sul petto e il loro impegno durerà fino alla fine dello stato di emergenza, cioè fino al 31 luglio 2020. No, scusate, cosa ho letto? Scusate, che cosa ho letto? No? Cioè qui stiamo parlando di mobilitare 60.000 persone, cioè questi non fanno tempo neanche a costruire i fratini e ad attaccarci le toppe sopra prima del 31 luglio 2020. Cioè tutta questo panegirico dovrebbe essere per un mese? Va bene ragazzi. Altro che manicomio, ma di che stiamo parlando? Ma sì, la lascio andare la base musicale della seconda parte, perché, ripeto, è un pezzo tratto da la scena in cui nell'esercito 12 scimmie il nostro caro protagonista in manicomio incontra l'altro protagonista e le incontra appunto in un momento di reclusione in uno spazio che appunto è un manicomio e ci sta benissimo con queste notizie. Io dico la follia. Ovviamente che sia fino al 31 luglio è scritto nell'ultimo rigo dell'articolo, qualcuno l'aveva evidenziato, cioè io fino adesso non l'ho proprio letto da nessuna parte, e per la prima volta lo leggo qua in diretta con voi su questi 60.000 volontari che per un mese dovrebbero accompagnare l'attività dei comuni. Va bene, continua il Corriere della Sera con cose non politiche, ma andiamo in bassa, in Italia pochi tamponi, l'articolo da Gabanelli oggi, lunedì su Corriere della Sera, ecco le ragioni mai spiegate, a fare la differenza è il tipo di macchine usate nei laboratori, quelle automatiche sono vincolate a un reagente specifico, quelle manuali possono utilizzare il generico facile da trovare, chi fa più tamponi, la mappa delle regioni che controllano meglio. Comunque diciamo che i dati sono ovviamente in calo ovunque e per fortuna diciamo anche lo screening a tappeto che si immaginava e che dovrebbe essere propedeutico, no? Quello sì alla riapertura, non i finti vigili volontari con reddito cittadinanza, sembrano addirittura non servire. Altro, qui c'è un articolo, pietà per la scuola, non lo apro, l'editoriale qui sul Corriere della Sera che parla di questo tema, però insomma vi posso garantire fin da adesso che sul fatto che i ragazzi e i bambini debbano avere la mascherina a scuola o debbano entrare scaglionati, possiamo fare una grande, grande battaglia politica, perché non serve assolutamente a niente, anzi è dannoso. Mettere la mascherina tutto il giorno è dannoso, ci sono evidenze scientifiche, fa male e non serve assolutamente a niente, perché dobbiamo tenere i bambini a scuola con la mascherina tutto il giorno, è una follia. Sotto di tanto troviamo le mire di Palamara e le trame tra correnti, non mollo, mi devono uccidere, i dialoghi con cui l'ex PM indagato per corruzione si preparava alla partita della sua vita. Diciamo che questo dovrebbe essere, no, l'articolo di apertura di tutti i quotidiani in una nazione in cui i giornali fanno il loro lavoro, qui è relegato sotto con un titolo fumoso, non si capisce di che si parla, devi conoscere il tema e del rapporto malato fra la giustizia e la politica in Italia, ma alla fine non esce nulla di quello che dovrebbe uscire. Vediamo un po', apriamolo e leggiamo un secondo. Bene, leggiamoci questo articolo su Palamara e andiamo a vedere intercettazioni, le mire di Palamara, i dialoghi in cui l'ex PM indagato per corruzione si preparava alla partita della sua vita. Ecco qua, no? Cioè, alla fine il capro espiatorio, sicuramente il responsabile, ma di cosa? Cioè di un atteggiamento assolutamente diffuso in magistratura, che è quello di fare politica, no? Dovrebbero essere corpi separati, no? Vorrebbero insegnarcelo a scuola, e poi invece scopriamo l'acqua calda, scopriamo l'acqua calda, che la magistratura in Italia ha ovviamente le sue mire politiche, soprattutto in un rapporto malato fra magistrati che poi si candidano, poi smettono di fare i senatori del PD, ricominciano a fare i magistrati, no? E così via, e quando tu vieni giudicato, magari su base politica, no? Come è successo al sottoscritto, come è successo a Salvini, per azioni che hanno ovviamente un riscontro politico. Il sottoscritto è stato condannato per il furto della bandiera dell'Unione Europea, è chiaro che è un gesto politico, non sono andato a rubare le ciabatte al mercatino dei pakistani e non sono neanche andato a fare una rapina in banca, sempre di furto si tratta, ma è chiaro che è mosso da convinzioni politiche. E è diverso ovviamente dal gesto di un ministro dell'interno che invece scientemente decide di intervenire per bloccare uno sbarco di clandestini come ha fatto Salvini, però in tutto questo ovviamente quando c'è la discrezionalità politica, che ne sai che non viene giudicato un magistrato che invece ti giudica sulla base della sua visione politica che può essere opposta dalla tua, perché io non potrei essere stato giudicato da un magistrato fortemente unionista e a favore dell'Unione Europea, così come Salvini magari può essere giudicato da un magistrato fortemente a favore dell'immigrazione. Questo non va bene, i magistrati dovrebbero perdere, nel momento in cui decidono di far parte della magistratura, perdere completamente ogni connotazione politica ideale, almeno a mio avviso, se vogliono continuare a fare i magistrati. Però insomma, qui c'è tutto lo scandalo riportato malissimo per non farci capire niente, e si parte con le intercettazioni. E secondo te io mollo, mi devono uccidere? Peggio per chi si mette contro. Esattamente un anno fa, la mattina del 23 maggio, Palamara si mostrava determinato e combattivo nei messaggi inviati al suo collega, anche di corrente, Cesare Sirignano. La commissione incarichi direttivi del Consiglio Superiore della Magistratura aveva appena votato i tre candidati per la guida della Procura di Roma. Il testo e in testa risultava Marcello Viola, sostenuto dal gruppo Magistratura Indipendente, candidato occulto di Palamara. Ma la battaglia finale si sarebbe combattuta al plenum del CSM e l'ex presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, nonché componente del Consiglio, affilava le armi, soprattutto contro i togati di Area, il cartello che raduna la sinistra giudiziaria intenzionati a ostacolare la nomina sponsorizzata da Palamara, che li apostrofava così: sono dei banditi vergognosi. È un frammento di dialogo che aiuta a comprendere la posta in gioco per la quale l'ex PM, oggi indagato per corruzione, si preparava alla partita della sua vita, svelato una settimana più tardi del decreto di perquisizione con cui la Procura di Perugia rivelò non solo l'inchiesta a suo carico, ma pure le trame occulte con cui Palamara stava pilotando dall'esterno del CSM la nomina del nuovo procuratore della capitale insieme ai deputati del PD Cosimo Ferri, giudice in aspettativa ma capo riconosciuto di Magistratura Indipendente, e Luca Lotti, altro personaggio legato al caro carissimo Renzi, e così via. Poi gli attacchi a Salvini, risalgono a quel periodo le conversazioni con i colleghi della sua stessa corrente, ma anche di Area e di Magistratura Indipendente, che svelano patti e manovre per piazzare questo o quel magistrato nei vari posti e fotterne altri. Spartizione, fotterne, lo dice qui il Corriere, tra virgolette, ovviamente, ripreso dalle intercettazioni. Spartizione in nomini e incarichi espressive di un malcostume diffuso di correntismo degenerato e carrierismo spinto fino a pratiche di vera e propria clientela, per dirla con il comunicato firmato da Area, che chiedeva prese di posizione più radicali da parte di Unicost, e da qui è nata la seconda crisi del mercato dei giudici, e così via. Insomma, però qui c'è scritto gli attacchi a Salvini, però poi dentro al paragrafo non li ritroviamo, e così via. Insomma, ci parla delle alleanze all'interno del CSM, ovviamente servirebbe un tecnico per dipanare bene quanto è scritto su questo articolo, però insomma l'articolo dovrebbe essere invece scritto per i cittadini che cercano informazioni. Ma all'interno di questo articolo, se non conosci le correnti, se non conosci le inclinazioni delle correnti all'interno della magistratura, insomma, poco capisci, se non che ogni tanto escono fuori nomi di magistrati che poi sono stati candidati o eletti nel Partito Democratico e poi ritornati in magistratura, e sta lì la grande stortura di tutto questo sistema che noi, insomma, potevamo immaginare già esistesse, senza aspettare l'inchiesta, che ben venga, però capiamo da tempo come funziona. Addirittura qui c'è un articolo in cui Raul Bova chiede aiuto a Palamara, via chat, ti prego indaga sulla sentenza, una sentenza di evasione, e così via. Altre cose, qui sul Corriere della Sera, la Corea del Sud valuta obblighi più stringenti per le mascherine. Vediamo, no? Perché ce lo anticipano per poi magari immaginare di farlo anche da noi. In Italia dall'inizio della pandemia sono almeno 2000... Ah, no, 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 scusate, qui cliccando su questo articolo mi esce fuori l'articolone che dal primo giorno di... voi dovete sapere che dal primo giorno dal paziente zero sul Corriere della Sera c'è un grande articolo che si chiama Coronavirus, le ultime notizie dall'Italia e dal mondo, tutti gli aggiornamenti sulla diffusione del Covid-19 e diciamo, prende, diciamo così, tutte le notizie messe nell'ultimo periodo. Però ecco qua, in un piccolo paragrafo troviamo: la Corea del Sud valuta obblighi più stringenti per le mascherine, le autorità sanitarie della Corea del Sud hanno segnalato 16 nuovi casi di coronavirus nel paese che hanno portato il totale dall'inizio della pandemia a 11.000 casi. Lo hanno annunciato i centri per il controllo e la prevenzione delle malattie sudcoreane. Il bilancio generale è calato sotto la soglia di 20 per la prima volta da 4 giorni a questa parte, mentre le autorità continuano a vigilare sulla comparsa di nuovi focolai. Il governo sta valutando un irrigidimento delle regole relative all'utilizzo di mascherine, ad esempio estendendone l'obbligo sui mezzi di trasporto pubblico a livello nazionale. Beh, qui da mo che abbiamo l'obbligo, pure per andare a fare la spesa dal tabaccaio o salire su un autobus, devi mettere la mascherina, quindi direi che a livello di repressione siamo più avanti della Corea del Sud, ma il titolo, insomma, deve generare attenzione, no? Vi ripeto il titolo: la Corea del Sud valuta obblighi più stringenti per le mascherine, stanno valutando se renderla obbligatoria sui sistemi di trasporto pubblico, no? Invece uno può immaginare che li stanno obbligando a metterle anche mentre si fa la doccia chiusi in casa. Non è così, ovviamente. Insomma, io credo che sia abbastanza chiaro che sulla corazzata globalista, il giornalone unico, chiamatelo come vi pare, si tenda a cercare di mantenere questo stato di emergenza il più a lungo possibile, e così via. Professori precari, questo è interessante perché ci sono frizioni all'interno del governo su questa questione. Rinviato il concorso e salta la prova a crocette, il lodo Conte. Azzolina, gli studenti non sono imbuti da riempire, ironia social. Tracce e altre gaffe dei politici. Vabbè, un piccolo articolo che cerca di attaccare il Movimento 5 Stelle e di un po' fomentare, diciamo, la rottura all'interno della compagine di governo, per arrivare dove? Sempre come al solito, ripeto, al grande governissimo nazionale, con magari dentro tutti la Lega e tutti gli altri. Quindi si cerca di far saltare i nervi al 5 Stelle. E qui nel caso si attacca la Azzolina, che ovviamente ha tutti i demeriti del mondo, ma diciamo così, questo attacco è assolutamente strumentale. Poi qui ci sono, diciamo, gli editoriali del Corriere della Sera, forse interessanti, ma stamattina non li ho voluti leggere. Comunque andiamo avanti e passiamo a Repubblica. Ed eccoci qua su Repubblica, l'articolo principale, notizia del momento, coronavirus, seconda ondata, i timori dei tecnici per i giovani e il sud, gli esperti pronti a chiedere chiusure differenziate, ma esperti chi? Cioè, ma di chi stiamo parlando? Ma anche qua, no? Cioè, no, il governo, gli esperti pronti a chiedere, il governo non si vuole prendere le sue responsabilità, no? Cioè, tornate adesso da un ristoratore che ha appena aperto e sta morendo e con l'acqua alla gola e gli dite di chiudere di nuovo perché secondo loro la curva dei contagi. No. Comunque Repubblica apre, qui sopra ci sono sempre i 4-5 articoletti in piccolo, quest'altra idiozia, Lecco in quota con mascherine e gel, le regole dei rifugi. Certo, scala una montagna con la mascherina sulla bocca. Fate una bella passeggiata in alta quota con la mascherina sulla bocca, vediamo quanti passi fate prima di svenire e cadere nel precipizio. Ma coronavirus seconda ondata, apriamo questo articoletto di Repubblica, vediamo un po' dove vanno a parare. Allora, il comitato scientifico, decisive le prossime due settimane, gli esperti pronti a chiedere chiusure differenziate, i dubbi sull'uso dei tamponi, troppa gente fuori, troppi giovani tutti insieme per l'aperitivo, la bevuta dopo cena, accalcati di fronte ai bar e ai pub delle città, davanti ai chioschi delle località di mare, comportamenti del genere alzano il rischio che l'epidemia torni già a giugno, perché a questo punto nelle zone con più contagi scatterebbero nuovi lockdown, zone e categorie a rischio. Gli esperti del comitato scientifico temono quanto sta accadendo, soprattutto nelle piazze e nelle strade dove si ritrovano i ragazzi, possa far risalire i contagi, come sono preoccupati per il sud, che potrebbe anche quello essere teatro di una ripresa delle infezioni, tra spiagge affollate, movida e un eccesso di sicurezza dovuto al fatto che quest'area del paese è stata abbastanza risparmiata. Ne stanno parlando da qualche giorno i tecnici, da quando si sono iniziati a vedere i risultati delle riaperture di lunedì 18 maggio. A mettere in apprensione sono soprattutto i comportamenti, perché ora i dati epidemici non sembrano preoccupanti. Ci vorrebbero un paio di settimane per capire se questi atteggiamenti tra mascherine abbassate e assembramenti abbiano avuto conseguenze dannose, dice il comitato. Prima di giugno quindi non si dovrebbe osservare grossi spostamenti verso l'alto della curva, curva che però dal prossimo mese potrebbe risalire se la movida si rivelerà occasione di nuovi contagi, come è successo ad esempio a Seul. Ma di che stiamo a parlare? Cioè, ho letto adesso l'articolo della Corea, no? Se vogliamo lo andiamo a riprendere. Corea del Sud valuta obblighi più stringenti, apriamo l'articolo e leggiamo che le autorità sanitarie della Corea hanno segnalato 16 nuovi casi di coronavirus nel paese, 16 nuovi casi di coronavirus, Corea del Sud. Corea del Sud, apriamo Wikipedia, andiamo a leggere. Corea del Sud, popolazione totale, l'Italia fa 60 e qualcosa milioni, la Corea del Sud 50 milioni, sono 10 di meno, ma sono due nazioni assolutamente comparabili da questo punto di vista. Qual è il dramma della Corea del Sud? Che sono stati segnalati 16 nuovi casi di coronavirus nel paese, che ha portato il totale dall'inizio della pandemia a 11.000 casi, no? 16 nuovi casi. Questo dall'allarme sul Corriere, e poi su Repubblica troviamo un simpatico Bocci Michele che scrive l'articolo, che ci dice bisognerà vedere se la movida si rivelerà occasione di nuovi contagi, come è successo ad esempio a Seul, 16 nuovi contagi. No, questo è l'articolo, metti lì un nome esotico, sparalo dentro l'articolo, Seul, dramma. Su un altro giornale ho letto che c'è le misure restrittive perché a Seul stanno risalendo i contagi. E qui io chiedo di chiudere la movida perché può succedere quello che sta succedendo a Seul. Che sta succedendo a Seul? Che ci sono 16 nuovi contagi. Ragazzi, il 3 tra l'altro sarà un'altra data importante per l'Italia, proseguo nell'articolo, perché dovrebbe arrivare il via libera allo spostamento tra regioni, sempre che appunto non ci siano problemi che costringeranno a bloccarne alcune. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha fatto sapere ieri il responsabile degli affari regionali Francesco Boccia, tra mercoledì e venerdì valuterà la situazione e proporrà la sua strategia al Consiglio dei Ministri, pensate. Il timore di nuovi lockdown, bla bla, settembre il nuovo scuola, ma il CTS si inizia a pensare, ma nel CTS, nel comitato territoriale, speciale, si inizia a pensare anche a settembre, il mese della riapertura delle scuole, si teme che con la ripresa possa esserci una seconda ondata epidemica. Quindi ci si prepara organizzando i servizi territoriali delle ASL, che dovranno tra l'altro avviare rapidamente la campagna di vaccino antinfluenzale ridurre al massimo i numeri di casi di malattia stagionale e non rischiare così di confonderla con il Covid. Mo adesso ci dobbiamo vaccinare tutti, perché se ci viene l'influenza la confondiamo con il Covid, no? E che cambia se la confondiamo con il Covid? Ma sempre al territorio tocca già adesso intercettare eventuali nuovi casi rapidamente, appena si presentano, isolarli e rintracciare tutti i contatti. Per farlo sono fondamentali i tamponi, ma non tutte le regioni usano al meglio questi strumenti diagnostici. Il problema è che le regioni si muovono in modo diverso, forti di un'autonomia, il cui utilizzo è stato criticato da questa emergenza. Si attende anche l'app Immuni, che secondo buona parte degli esperti sarà utile proprio per fare le indagini epidemiologiche più rapidamente. Ecco qua, applicazione, controllo dei telefoni, mascherine nelle scuole, vaccino antinfluenzale, chi più ne ha più ne metta. Insomma, da questo articolo non esce un quadro fosco, cioè nonostante noi abbiamo zero morti in Lombardia, pochissimi nuovi contagi, curve in calo ovunque, questa macchina della repressione continua a muoversi in maniera autonoma e a parlare di cose che non stanno né in cielo né in terra, come soprattutto le mascherine a scuola. Io penso che bisognerà fare una grande battaglia politica per evitare e scongiurare tutte queste follie che questi fenomeni stanno cercando di mettere in campo. Poi, fra l'altro, se ci mettiamo di fianco l'altro articolo che c'è qui su Repubblica, allarme movida sulle riaperture, 60.000 volontari per i controlli, che è l'articolo che ho letto, che stava pure sul Corriere, no? I timori per i timori dei tecnici, e poi questi 60.000 nuovi poliziotti, spioni, segnalatori, chiamateli come vi pare, che vanno a controllare che cosa succede nella movida. Scuola, c'è l'accordo sul concorso, sarà dopo l'estate e senza quiz, mediazione di Conte, gli insegnanti andranno in cattedra in attesa del test, quindi diciamo potrebbe saltare la frizione all'interno del governo. Nella notte, accordo chiuso nella maggioranza sul decreto scuola dopo il vertice bis, convocato a Palazzo Chigi a tarda ora con gli interessati in videoconferenza. Giuseppe Conte ha prodotto ieri alle 23 questa mediazione, il concorso per i precari ci sarà, ma dopo l'estate, e non sarà più a crocette, ci sarà una prova scritta. Nel frattempo i 32.000 docenti di scuola media e superiore entreranno in cattedra a tempo determinato direttamente dalle graduatorie dell'istituto, che dovranno essere aggiornate e dal 1 settembre saranno a disposizione della scuola. PD e Liberi Uguali favorevoli, ritireremo l'emendamento. La soluzione trovata è molto vicina alle richieste del Partito Democratico e di Liberi Uguali, che con il capogruppo al Senato Marcucci e il sottosegretario De Cristofaro hanno ascoltato la versione del Premier e l'hanno trovata soddisfacente. La ministra dell'istruzione Azzolina, che in serata aveva pensato di lasciare l'incarico e si è arresa di fronte alle considerazioni politiche di Conte, non possiamo spaccarci sulla scuola, ha assorbito rapidamente il colpo e a sua volta si è dichiarata soddisfatta. Oh, contenti tutti, muro contro muro, ma siamo tutti quanti contenti nel governo, andiamo avanti. Ma tanto la logica ce l'ha spiegata Renzi, il governo deve durare il più a lungo possibile, perché cioè nel senso non ci si può arrivare a frizioni, perché sennò cade il governo, la logica è sempre questa. E Renzi ovviamente lo ha pubblicamente affermato di fronte all'universo mondo, almeno in uno slancio di coerenza, e così anche l'Azzolina si piega agli interessi, perché dice vabbè che fa, mi dimetto, allora me, invece poi non si dimette per niente, se esce dal vertice dichiarandosi soddisfatta, anche se la posizione poi tenuta dal governo è l'esatto contrario di quella proposta da lei che è ministro. Vabbè. E così via, insomma, il governo non si spaccherà sulla scuola, a quanto pare, vertice nella notte, di cui io non ero a conoscenza, perché non sto certo sveglio a mezzanotte a sentire le idiozie di Conte. Incidenti stradali, per paura di incrociare altri passanti non usiamo più i marciapiedi, e allarme per i pedoni. Vabbè, qui sfioriamo veramente la commedia. In questo articolo, insomma, sarebbe a vedere. Osservatorio pedoni, nel 2020 96 pedoni uccisi in Italia, dal 20 al 23 maggio 6 pedoni morti. La nuova mobilità da coronavirus per i pedoni è cambiata radicalmente, soprattutto nelle città. Per evitare di incrociare persone sui marciapiedi, molti camminano in mezzo alla strada o attraversano di colpo fuori dalle strisce. Risultato? Già ora per i pedoni assistiamo a un clamoroso recupero di decessi, siamo a livello antepandemia. I numeri arrivano dall'osservatorio pedoni dell'ASAPS, la più grande agenzia di sicurezza stradale in Italia, che ha dimostrato come dal 1 gennaio al 23 maggio 2020 sono 96 pedoni morti in Italia a fronte dei 238 dei primi 5 mesi del 2018. ma in 3 giorni della settimana che è finita ieri sono state 6 le vittime a fronte di 5 tutto il mese di aprile, insomma un brutto segnale di ripresa. Cioè, rispetto all'aprile dell'anno precedente c'è un pedone in più morto. Mi sembra di capire dall'articolo, eh? Dal 1 gennaio a maggio 96 pedoni morti in Italia a fronte di 238 dell'anno precedente, del 2018. Quindi sono in calo. È vero, sarà effetto delle restrizioni, però l'articolo a cosa diamine serve? Cioè, perché devi fare un articolo dove scrivi che per colpa del coronavirus la gente viene acciaccata dalle macchine? Incidenti stradali, per paura di incrociare altri passanti non usiamo più i marciapiedi. E questo è l'articolo. Poi apri l'articolo e dentro scopri che questo allarme nasce dal fatto che nel mese di aprile c'è stato un pedone in più investito e morto rispetto all'aprile dell'anno precedente. A cosa servono questi articoli se non a cercare di creare allarme sociale e altre follie? No, quando incrociate la gente per strada che vi vede che magari non indossate la mascherina, che in alcune regioni non è obbligatoria in mezzo alla strada, e vi guarda, no, come se fosse dei mostri, o se ci avete un centimetro sbagliato sui mezzi pubblici, si allontana guardandovi come se volesse ucciderlo. Cioè, secondo me tutta questa roba qua serve assolutamente a creare allarme sociale e a cercare di generare reazioni scomposte da parte di tutti. Comunque, vediamo se Repubblica ci regala qualcosa di interessante. Albano a Domenica Inn, l'uomo ha distrutto i dinosauri, fermerà anche il coronavirus. Ottimo, grande Albano. E vediamo qua, su Open Arms Salvini spera nel voto degli ex Movimento 5 Stelle. Andiamoci a leggere questo, magari c'è qualcosa di... Giarrusso decisivo nella giunta per le immunità, l'ex ministro giocherà la carta della persecuzione da parte dei giudici. Bene, vediamo come prosegue l'articolo. Il pallottoliere dice pareggio ed è dunque ormai l'ormai ex 5 Stelle Mario Giarrusso a poter salvare in giunta per le immunità al Senato Matteo Salvini dal rinvio a giudizio nel processo Open Arms e conquistare così i galloni per l'ingresso a pieno titolo nella Lega dopo aver votato la sfiducia al ministro Bonafede nei giorni scorsi. La stessa cosa, stando alle voci sempre più insistenti, potrebbe fare a stretto giro un altro ex grillino di prima fila come Gianluigi Paragone. La campagna acquisti leghista 2 giorni fa, il passaggio della senatrice forzista Elena Testor, è ripresa ormai a sprombattuto. Dopo i mesi di sospensione, vedete che quando un deputato passa alla Lega o comunque o in area, tra virgolette, sovranista, è una campagna acquisti. Quando invece, no, si spostano fra Italia Viva e Partito Democratico, è la libera scelta che non può essere messa in discussione perché la Costituzione ci dice che il deputato ha la facoltà di cambiare schieramento come e quando vuole e questo non può essere toccato. Invece per gli altri, su Repubblica ovviamente, è la campagna acquisti leghista. La vicenda stavolta è quella della nave ONG spagnola bloccata in mare, insomma voi qui la conoscete tutti quanti. Insomma, in commissione si potrebbe arrivare alla autorizzazione all'immunità per Matteo Salvini, ma io dico che ci si arriverà probabilmente dopo tutti gli scandali usciti dalle intercettazioni dei magistrati, no? È chiaro che Salvini, se va a questo processo, ne uscirà vincitore perché ci sarà sempre un sospetto sulla magistratura e ovviamente secondo me a questo punto, per evitare i sospetti da parte degli elettori sulla magistratura, il grande scandalo di questa inchiesta, cioè alla fine Salvini questo processo non se lo farà, ma vedremo, non lo so, magari sbaglio. Perché sarebbe uno scandalo continuo con queste intercettazioni dei magistrati contro Salvini tirate fuori a sprombattuto ogni 5 minuti e non credo che anche qui i giornaloni globalisti vogliano questo, visto che la notizia è abbastanza nascosta qua. Mi sembra di non leggerla da nessuna parte. Caro Vittorio, bla bla bla, l'omaggio di Radio Capital, scusate perché proseguo rapidamente e non c'è nient'altro, passiamo alla stampa. E riportiamoci sulla nostra cara base musicale dei Guerrieri della Notte. La stampa apre con scuola, c'è l'accordo, il concorso sarà dopo l'estate e senza quiz. l'urgenza di una nuova costituente di Massimo Cacciari, apriamo qua nuova costituente legacy governissimo, vediamo, devo accedere qui alla stampa perché si collega ogni volta. Allora, dovremmo forse rassegnarci, apre questo articolo così, all'idea, l'accelerazione straordinaria che stressa tutti i fattori che decidono della nostra vita è destinata a produrre uno stato di emergenza perenne, eccolo qua. Stato di emergenza permanente. Se non si sarà in grado di costruire un'azione politica capace di analizzare le cause e prevenirne gli effetti, saranno inutili querelle su vere o presunte tendenze decisionistiche autoritarie, quelle incapaci di trasformarsi in progetti istituzionali alternativi rispetto all'evidente crisi e impotenza degli attuali assetti. Ciò vale sul piano interno dei diversi stati che ancora si definiscono democratici, come su quello delle elezioni internazionali. Tra pochi mesi la scelta apparirà chiara e inevitabile, o un effettivo governo delle conseguenze economiche, sociali e politiche della pandemia, oppure ci si metterà al loro rimorchio come gli schiavi un tempo dietro al carro dei vincitori, limitandoci a esercizi di sopravvivenza. Non mi sono perso un po', non è molto chiaro di che cosa sta parlando Cacciari, di chi ci dobbiamo mettere a rimorchio. Vabbè, non ci saranno neppure le risorse per incerottare tutti, promesse, nebulosi impegni, rimandi a responsabilità altrui non riusciranno ad domesticare più nessuno e tantomeno potrà l'aureo motto se c'è la salute c'è tutto. Veniamo a noi, ben coscienti della modestia che possono avere le nostre ambizioni se non potranno risultare parte integrante di una nuova solidale politica europea. Si parla di rilancio, di New Deal, insomma, cosa sta facendo l'imbrotto qui? Cacciari, l'ho letto perché era in secondo articolo sulla stampa, ma mi sembra che di capire che non si capisce bene dove vada, insomma credo che così a spanne stia parlando delle responsabilità dell'Unione Europea e stia piangendo perché l'Unione Europea non realizza i sogni, no, degli unionisti nostrani e sostanzialmente poi con la posizione di Olanda Austria e tutti gli altri che non vogliono assolutamente intervenire sulla crisi dal punto di vista economico, stia facendo piangere non pochi europeisti italiani e qui l'articolo di Cacciari è così, o fate qualcosa o qui vinceranno i populisti e quindi si piange sulla stampa. Vediamo un po' altri articoli contro la Movida. Gori, nessun decesso in Lombardia, la notizia che aspettiamo, ma temo per le piazze strapiene e si ricomincia con la solita solfa, non movida selvaggia, comunque poi qui sotto qualcosa di più interessante, raccolti e produzione in crisi, aumenti a raffica nell'alimentare, apriamolo, manca la manodopera, la verdura resta nei campi, le aziende agricole sono senza soldi, ma se prima avete detto che ci sono state una montagna di richieste di italiani per andare, no? Allora perché non viene raccolto questo prodotto? No? Forse magari sono arrivate delle proposte di lavoro impresentabili, di andare a lavorare per 500 euro e stare un mese con la schiena piegata nei campi, no? E poi venitemi a dire, ah, perché voi non avete voglia di fare niente, non siete disposti a spaccarvi la schiena come i nostri nonni nei campi per una miseria. No, non siamo disposti perché i nostri nonni si sono spaccati la schiena nei campi per una miseria, ma poi hanno anche costruito una nazione, no, dove teoricamente non ci si spacca più la schiena nei campi per una miseria. Alzate questi diamine di stipendi, anche se poi, come mi segnalavate anche voi, teoricamente per il lavoro anche stagionale nei campi la paga dovrebbe essere 9 euro l'ora, 8 euro l'ora, che sarebbe una signora paga, ma poi questo spesso e volentieri non si tramuta nello stipendio mensile appunto di 1.400-1.500 al mese. E quindi a lavorare nei campi la gente non ci va. Comunque l'articolo è questo, scordatevi le pesche, le ciliegie, le albicocche, io non lo so, boh, le ho già mangiate, vedremo, tra un mese o poco più dai banconi dei mercati italiani potrebbero essere già sparite, anche carote, finocchi, zucchine e melanzane cominciano a scarseggiare, quelle che al momento sono ancora disponibili si trovano a prezzi molto più alti del consueto, questo non è il solito allarme, bensì una stima precisa, Istat e Coldiretti misurano insieme a rincari la carenza dei prodotti che arrivano dalle Istat e Coldiretti misurano insieme i rincari e la carenza di prodotti che arrivano dalle campagne. Gli effetti collaterali della pandemia influenzano anche i consumi, perché se è vero che ancora non è sparito del tutto il rischio contagio, allo stesso tempo si prolungano anche gli effetti del forte rallentamento che ha interessato le produzioni. E ad aggravare la situazione ci sono le difficoltà economiche delle aziende che fanno parte della filiera. I prezzi, i rincari sui prodotti alimentari sono già scattati quasi subito, nelle prime settimane di lockdown, stando ai dati che emergono dal monitoraggio curato da Coldiretti. Durante l'estate potrebbero addirittura appesantirsi, per il momento l'aumento maggiore, che già pari all'8,4%, è quello che riguarda la frutta. La verdura segue con il 5%, ma l'elenco è abbastanza lungo. C'è il pesce surgelato con un più 4,2% e c'è il latte che aumenta del 4,1%. I salumi subiscono un rincaro del 3,4%, la pasta del 3,7%, il burro del 2,5%, le carni infine subiscono un incremento pari al 2,5% e così via. Insomma, ci spiegano tutti gli aumenti. A pesare, spiega Coldiretti, anche la situazione climatica avversa che ha tagliato le produzioni, sulle quali gravano anche le preoccupazioni per la carenza di lavoratori per la raccolta. Tutto questo potrebbe comportare ulteriori perdite a carico dell'offerta nazionale. Per gli agricoltori italiani, oltre al danno, si aggiunge la beffa, quella di essere stati costretti a lasciare i già scarsi raccolti nei campi per mancanza di manodopera. L'effetto della chiusura delle frontiere, decisa nel corso dell'emergenza coronavirus, che ha tenuto a casa i lavoratori stranieri che ogni anno arrivano ai nostri campi per poi tornare nel proprio paese. Il risultato è che un frutto su 5, tra quelli che durante l'estate risultavano più venduti, spariranno dalle nostre tavole. Allora potreste dire tranquillamente che voi cercavate dei lavoratori a basso costo, che dovevano venire a lavorare sostanzialmente gratis, per raccogliere la frutta. Diteci quant'è la paga. Questo dato non riesce a uscire mai. Io so che voi mi avete girato qui sulla chat i dati da contratto nazionale, ma questi lavoratori che dovevano sopperire la carenza degli stranieri, quanto li volevate pagare? Quanto li pagate i rumeni dentro al campo che vi fanno il lavoro, o i magrebini? Diteci questo e diteci che offerta avete fatto alle migliaia e migliaia di italiani che si sono messi sotto per cercare lavoro nei campi. Forse questo sarebbe un dato più interessante. Eccomi qua, che poi, fra l'altro, cari amici miei, ma sarà anche conseguenza del fatto che non state facendo girare una lira di intervento pubblico a fondo perduto nell'economia e il rincaro dei prezzi? Io dico assolutamente di sì, no? E a fronte di questi aumenti non sarebbe il caso di diminuire la tassazione sugli stipendi e cercare di aumentare le buste paga e cercare di far girare più soldi nell'economia? Io direi assolutamente di sì, queste iniziative non vengono prese. E quindi si va avanti così, con cercare i falsi responsabili, e su tutto ovviamente la stampa punta il dito, no? Servono, che serve? Immigrati, ci servono più immigrati per andare a raccogliere la roba nei campi, invece di dire che a questo punto, ditelo chiaramente, ci servono degli schiavi sotto costo per andare a raccogliere la roba nei campi. E così poi la stampa continua, anche se siamo entrati alle 9.02 nella seconda fase della trasmissione. Dopo questo articolo, che era interessante, raccolti e produzione in crisi, tra danni e conti in rosso, Milano si prepara allo tsunami economico, e già ancora non abbiamo visto niente, io dico no, perché in tanti hanno riaperto, come riflettevo l'altro giorno in piazza con alcuni amici, ma non si rendono conto, stanno cercando ovviamente di reagire come possono e così come sono abituati a fare tantissimi imprenditori, mettendosi sotto, riaprendo, cercando di seguire tutte le folli misure del governo, cercando di stare magari in negozio o nel loro locale anche 24 ore su 24 per reagire così come solitamente sanno fare gli italiani di fronte ai problemi, anche strenuamente, ma poi alla fine ci renderemo conto che fra poco, dopo la iniziale euforia, i soldi inizieranno a mancare Davvero, è appunto l'assessore al bilancio Tasca, si rischia una macelleria sociale, qui parliamo di Milano, il riassunto lo fa l'assessore al bilancio di Milano Roberto Tasca, se in Italia le cose vanno bene a Milano vanno benissimo, ma se vanno male da noi vanno anche peggio, dopodiché Tasca prende in mano un foglietto con i conti delle ex città più smart d'Italia e legge, sapendo di avere un ammanco di 500-550 milioni di euro causato da questi mesi di lockdown, che i soldi del governo promessi sono 200 milioni, cui possiamo aggiungere un avanzo del comune di 130 milioni, tirate le somme, vuol dire che ci sono 220 milioni di disavanzo e non sono aride cifre. E così via prosegue. Sarà il sindaco Giuseppe Sala a dover battere un colpo, ma la soluzione si è fatta drammatica anche per la città dove il sole, benché velato dallo smog, sembrava non dover tramontare mai. Invece già al crepuscolo e non si, siamo già al crepuscolo e non si accendono nemmeno le luci sui navigli. Insomma, vabbè, quando fanno questi articoli con questi inserti, no, da racconto di Spoon River mi mandano fuori di testa e non si riesce a leggere poi i dati o capire il senso di quello che vorrebbero dire, ma perché forse lo vogliono nascondere, no? Perché l'articolo deve necessariamente. No, tra danni e conti in rosso, Milano si prepara allo tsunami economico, poi apri all'interno, no, ti trovi l'antologia sul crepuscolo, la città dove non batte mai il sole, o dove batte sempre il sole e adesso piove e così via, la tristezza, le cose, cioè dite le cose come stanno, no? La gente non ha capacità di spesa, manca il turismo, non avete voluto mettere soldi nell'economia, non avete voluto dare soldi a fondo perduto, agli imprenditori, ai ristoratori, a chi c'è il bar, a chi c'è i locali. E quindi sostanzialmente si fallisce. Per non dire questo, no, parliamo del crepuscolo sui navigli. E in ultimo, prima di passare ai vostri messaggi, mi leggo questo articolo di Letta, Letta chi? Enrico Letta, ex, ricorderete, Enrico Stai Sereno di Renzi, ex Presidente del Consiglio, che addirittura titola così, Enrico Letta, la Unione Europea metta direttamente i soldi nelle tasche di imprese e cittadini, ex Premier, i fondi che si stanno negoziando in Europa non vengano distribuiti dai singoli stati, servirebbe a cambiare la percezione dell'Unione Europea nell'opinione pubblica, c'è ancora troppo euroscetticismo in giro. E così l'articolo parla di questo, però non lo voglio leggere adesso perché sono 9.06, mi voglio dedicare alla chat, cerco all'interno di quest'articolo. Quindi Letta di che cosa si lamenta? Vorrebbe che i soldi a fondo perduto venissero distribuiti direttamente dall'Unione Europea e non dagli stati nazionali. Ma quali soldi a fondo perduto? Cioè non è che l'Unione Europea non sta dicendo Banca Centrale fai il tuo lavoro, compra i debiti degli stati nazionali non collocati sul mercato e fai girare più moneta nell'economia che poi entra nelle tasche. No, lui dice facciamo che i soldi a fondo perduto fantomatici di cui si parla nel Recovery Fund e tutte queste altre idiozie che non sono soldi a fondo perduto, li distribuiamo direttamente con l'Unione Europea e non dagli stati nazionali, così la gente amerà l'Unione Europea, cioè pensate che mente malata e contorta. Bene, passiamo alla seconda parte, finalmente passiamo alla nostra chat, tanto non credo che troverò nulla di più interessante a meno che non me lo segnalate direttamente voi. Carissimi sodali della chat redazione RBN, che vado ad aprire e a leggere il primo messaggio della giornata, che ricordo era quello di Simone stanotte alle 4.56 o stamattina, che dir si voglia per chi si sveglia a quell'ora, e mi chiedeva una curiosità sull'intervista Affari Italiani, magari tanti di voi hanno letto l'articolo, in cui c'è scritto che io sogno, mi confesso, no? Così come se fossi un personaggio del Grande Fratello, no? O una ragazzina che scrive il diario segreto, mi confesso e sogno un incontro con Rizzo. Questo titolo è fuorviante, ovviamente ho chiesto di modificarlo, spero che sia stato fatto entro le 9.30 di questa mattina come ho chiesto, altrimenti ovviamente dovrò sconfessare pubblicamente quel titolo e anzi addirittura magari adire alle vie legali, perché io non sogno niente, non confesso nulla e non ho nessuna intenzione di immaginare, tanto più che il Casapound ha detto che non si candida più, non sogno nessun fronte rosso-bruno contro l'euro, anche perché, come ribadisco poi nell'intervista, Rizzo, per quanto brava persona e comunque sia sostanzialmente a capo di una piccola formazione di comunisti, che ancora fanno i comunisti sul serio e che sono contro l'euro e contro l'Unione Europea, resta comunque un antifascista conclamato, una persona con cui non si può immaginare nessun tipo di alleanza politica, uno stalinista, uno che sembra uscito da purtroppo la Seconda Guerra Mondiale l'altro ieri, e quindi di che stiamo parlando? Questa cosa non l'ho mai detta, ma probabilmente il sogno invece era di chi ha scritto il titolo per fare un po' di sensazione, per sperare in qualche click in più. Quindi nessun sogno e nessuna confessione da parte mia, e spero insomma che quando sia finita questa rassegna stampa di trovare il titolo cambiato, altrimenti dovrò rispondere su Twitter. E poi Simone mi chiede che ne pensi del bando dei 60.000 assistenti civici. L'ho detto prima, tutto il peggio possibile. Aliosha mi scrive: buongiorno Simone, allora cosa ne pensi delle dichiarazioni di Rizzo? Sai che non le ho lette, perché Rizzo ha risposto in base a quello che ho scritto ieri. Spero proprio di no, visto che il titolo è fuorviante, e a questo punto, se anche se Rizzo dovesse aver risposto, mi toccherebbe rispondere pubblicamente anche a me, quantomeno all'articolo di Affari Italiani, insomma giornale che nel tempo, diciamo, è peggiorato notevolmente, era il primo quotidiano online d'Italia, diciamo non ha sfruttato appieno questa occasione. Sere Cattara, buongiorno. Al primo sceriffo che mi si para davanti reagisco male, la mia insofferenza ha superato il livello di guardia ed esco di casa già con il vaffa in canna. E sì, parlavo proprio di questo, diciamo, no? Immaginate di starvene rilassati al bar con i vostri familiari, magari seduti a fare un aperitivo, e arriva questo che vi dice: attenzione, però guardate che le regole dicono che non potete stare in più di tot persone, lei non indossa la mascherina in modo corretto. Insomma, direi altro che baffa, cioè qui si rischia veramente lo scontro sociale. Marcello, buongiorno, iniziamo bene la settimana, il sogno europeo finisce perché non conosciamo il teatro estone, e mi mandi un articolo dove l'Huffington Post si lamenta dicendo che in questi decenni abbiamo unificato codice e moneta, ma non abbiamo lavorato abbastanza per arrivare a una letteratura, un teatro, un cinema europeo. Non abbiamo sintonizzato, e l'articolo continua, ma insomma posso capire dove va a parare, diciamo, nella lamentazione che gli italiani si disinteressano, diciamo, della cultura europea, e che l'Europa non sia interessata, diciamo così, a farci percepire la bellezza del cinema lituano o dei drammi polacchi, perché altrimenti qui staremmo a dire quanto è bella l'Unione Europea, perché sono andato a vedere così la corazzata Potionkin, ad esempio. Andrea, buongiorno. Buongiorno Luisa, solo un anno fa eri a Firenze per la chiusura della campagna elettorale, dopo un anno ci troviamo in questo delirio tra coronavirus e gabbia Unione Europea. Torna a Firenze magari per autografarmi il tuo libro, ma sicuramente penso verranno organizzate delle presentazioni. Fra l'altro il libro esce oggi, lo ricordo, questa sera su Facebook c'è una piccola conferenza di presentazione, purtroppo ancora online a causa di queste maledette restrizioni, ma insomma presto immagino che potremo incontrarci dal vivo per parlare del libro e magari appunto per firmarlo, per chi avesse questa necessità. Poi Gianluca, Alessandro, buongiorno, Monica, buongiorno anche a te, Andrea, Margherita e tutti gli altri. Maci mi scrive: ma i 60.000 spioni assunti da Giuseppe e Company saranno in spiaggia a multare gli italiani per poi portare i pasticcini ai clandestini in arrivo? No, è stato detto specificatamente che non potranno elevare multe, dovranno essere gentili, ma poi fra l'altro, soprattutto nell'articolo che ho letto io, tutta questa roba qui dovrebbe andare avanti fino al 31 luglio, quindi stiamo a parlare di una cosa che non verrà mai realizzata, perché prima di reclutare, far venire le persone, formarle, dargli la divisa come piace a Boccia con gli stemmini della protezione civile, e di metterli in giro a prendersi qualche vaffanculo e qualche sputo, ne passerà insomma di tempo, e dubito che questo possa essere realizzato prima del 31 di luglio. Sì, ce ne faranno vedere 3-4 in qualche articolo, poi usciranno gli articoli in cui questi poveri ragazzi saranno stati insultati nella movida e avranno preso qualche schiaffone, quindi la rabbia sociale, bla bla bla, e poi spariranno, no? Così come è sparita l'applicazione Immuni e tutto quanto il resto. Vedremo. Vedremo, caro Maci. Matteo, buongiorno. Ma i delatori pagati per spiare hanno una vita oppure hanno velleità di emulare i pompieri del romanzo del celeberrimo di, nel romanzo celeberrimo di Bradbury? Fai riferimento a Fahrenheit 451. Realtà che supera l'immaginazione. Comunque ieri ho ordinato il tuo libro intervista. Invito tutti gli altri ascoltatori e amici a fare altrettanto. Spezziamo le catene, ti seguo. Grazie Matteo. E grazie anche per il libro, per averlo ordinato e acquistato. Certo che purtroppo io posso pensare che, visto che è su base volontaria, mi sembra di aver capito, gran parte di questi che andranno a gonfiare le file dei controllori delle regole del Covid saranno almeno quelli che hanno, diciamo così, amore per questo governo, no? Magari alcuni elettori o militanti del 5 Stelle o del Partito Democratico che percepiscono il reddito di cittadinanza potranno essere quelli più invogliati ad andare a fare i volontari. Questo per farceli, diciamo così, ancora più antipatici. Vedremo, insomma, come andrà a finire questa storia. Adrimes, buongiorno, stamattina colazione con caffè e desolazione. Forza e coraggio che la giornata è lunga, è già stamattina. Caffè e pronti per una nuova settimana interessante, anche perché esce il libro e comunque stiamo preparando anche cose interessanti per il futuro, ma che vi diremo più avanti. Emanuela mi manda che cos'è questa roba qui, dal comune di Bugliano, sbaglio, è un'ordinanza che c'è scritto: vietato usare gli occhiali da sole quando si indossa la mascherina. Il divieto è in vigore su tutto il territorio comunale, luoghi pubblici e semipubblici, 24 ore su 24 al 31 agosto. Ai trasgressori verrà comminata un'ammenda di 254 euro. Qual è il problema? Ovviamente che se c'è la mascherina e gli occhiali da sole sei irriconoscibile, quindi sarebbero vietati gli occhiali da sole e obbligati la mascherina, almeno nel comune di Bugliano. La follia, qui lo sentiamo, la follia. E come dicevo prima, vedrete che tanti fra sindaci o personaggi di secondo piano della politica italiana cercheranno appunto di fare pubblicità a loro stessi con iniziative simili. Qui in questo caso il sindaco è il dottor Fabio Buggiani, che da Bugliano ci regala questa perla: non potete indossare gli occhiali da sole e la mascherina contemporaneamente, altrimenti siete irriconoscibili. Poi Luisa mi manda questo articolo in cui eccomi, scusate, mi si era abbassato l'audio improvvisamente. La settimana dei mercati, fari sulla proposta della Commissione per il Recovery Fund, la settimana dei mercati Repubblica, forse un articolo che mi è sfuggito, vediamo di che cosa parla, perché ho la tendenza a leggere quello che mi segnalate. Tra i dati più attesi anche la crescita tedesca e l'indice IFO a maggio, mercoledì l'intervento di Christine Lagarde. Settimana ricca di spunti per i mercati, l'appuntamento clou è in programma per mercoledì, quando la Commissione europea presenterà la sua proposta per il Recovery Fund, dopo che Francia e Germania hanno annunciato nei giorni scorsi la prima intesa, dicendosi favorevoli a 500 miliardi di sussidi, quindi fondi da non rimborsare. Poi non è vero, perché è uscito che anche nella proposta franco-tedesca non c'era questo, però vabbè, continuiamo a dire sciocchezze su questa roba qua, che speriamo ovviamente non passi per il no fermo dei paesi Austria e Olanda, e che questo porti poi la Banca Centrale a fare il suo lavoro. Sempre sulla sponda europea, mercoledì mattina alle 9.30 è previsto un intervento del presidente della BCE, Christine Lagarde, che in diretta Twitter farà il punto sull'impatto del coronavirus sull'economia, mentre venerdì la pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione del consiglio direttivo della BCE ha indicato come il board sia pronto ad aumentare la portata del PEP, il programma di acquisto titoli legato alla pandemia, oltre i 750 miliardi previsti, cosa, ripeto, questa contro cui si schiera fortemente, fortemente la Germania. E quindi insomma una settimana, diciamo, secondo me interessante da questo punto di vista. E quindi diciamo una settimana molto importante da questo punto di vista, perché è una di quelle settimane che rischia di diciamo incrinare in maniera irreparabile l'Unione Europea, ovviamente speriamo, facciamo il tifo, anche se io sapete non sono di quelli che spera che tutto questo sistema cada da solo, ma che bisogna tenere, auspico diciamo una posizione politica chiara per l'Italexit e per il ritorno alla moneta sovrana e non semplicemente l'attesa che tutto questo finisca, rischiamo ovviamente che non siamo noi, di non essere noi a veder passare il cadavere dei nostri avversari, ma che sia il cadavere dell'Italia a passare nel fiume di fronte agli avversari dell'Italia. Comunque, Massimiliano, buongiorno anche a te, sempre più disgustato già. Francesca mi scrive, buongiorno Simone, ben trovato, auguri per il libro, una nazione, laddove c'è il malcostume di chiamarlo paese. Ti ascolterò stasera nella diretta sulla pagina Facebook di Casa Pound. Grazie Francesca, sì, effettivamente io tengo molto a questa, diciamo, parola nazione, e preferisco sempre chiamarla nazione, e invece quando si parla di paese è un po' così, no, non si capisce bene, perché paese può essere un paese dell'Unione Europea, un piccolo paese, il paesino, il paesello e così via. Questa è una nazione, è una grande nazione al pari di tutte le altre, gli manca soltanto una cosa, uno, la sovranità che ha perduto, di emettere la propria moneta, di avere una propria banca centrale, e due, una classe politica degna di questo nome, perché purtroppo per colpa dei media, non per colpa degli italiani, ma per colpa dei media ci siamo affidati a saltimbanchi e personaggi vari che hanno affossato l'Italia. Buongiorno Emanuela, a proposito di potenziali sceriffi, maxi sbarco a Palma di Montechiaro, nave madre lascia 400 immigrati e fugge. Ecco qua, diciamo che secondo me non manderanno gli sceriffi a bloccare gli sbarchi, ma invece mandiamoci, no? Cioè, facciamo arruolare questi volontari che saranno tutti personaggi legati a 5 Stelle e Partito Democratico, e poi mandiamoli sulle spiagge a fermare i barconi quando arrivano i 400-500 che scaricano dal peschereccio e che corrono così impazziti sulla spiaggia. Mandiamo loro a placcarli, così come se fosse una grande partita di rugby. Sarebbe interessante vedere le reazioni. Alyosha, Simone, ci sarà mai la possibilità di una trasmissione con Andrea e Gianluca come ai vecchi tempi? Non lo so, chiederò. Magari sì, di certo non la mattina, ma magari il pomeriggio o la sera. Forse bisognerebbe studiare qualcosa da questo punto di vista, ma chissà, sarebbe interessante. Fabio, buongiorno. Il caso dell'Associazione Nazionale Magistrati dimostra come gli steccati posti intorno alla democrazia impediscano il raggiungimento, gli steccati posti intorno alla democrazia impediscono il raggiungimento della democrazia e giustizia sociale con la semplice via elettorale. Però poi queste cose saltano fuori, caro Fabio, almeno in questo caso, in qualche modo. Diciamo, il peso il ruolo politico della magistratura in Italia è stato tirato fuori, noi lo sapevamo e lo conosciamo bene. Poi mi rendo conto pure che se uno pensa di poter diciamo, raggiungere democrazia e giustizia sociale in questo sistema, delle riforme anche dal punto di vista soprattutto costituzionale vadano fatte. Anche noi, diciamo così, che ci candidavamo e che avevamo un programma politico, nel nostro programma politico erano previste delle riforme costituzionali per far sì che veramente poi si riuscisse a raggiungere questa giustizia sociale di cui parli, e soprattutto magari una bella legge che mette il controllo ai media, che sono quelli che poi orientano l'opinione pubblica, sarebbe cosa buona e giusta. Alyosha mi scrive, questo è un messaggio per i vari babbei. Vediamo un po', eh. I primi sono quelli che chiedevano di rinunciare alla grande manifestazione del 2 giugno contro il governo, poi dai tempi di lotta di popolo a cavallo fine degli anni 60 e via il Partito Comunista, questa è l'opposizione, questo è il posto di Rizzo, vediamo un po' se ci trovo riferimento a noi. Salvini e Meloni avevano paventato la loro mobilitazione, dove sarebbe la loro indipendenza? Parla di antifascismo, però diciamo non cita direttamente nemmeno nell'intervista, quindi questo messaggio di Rizzo, poi me lo leggo bene perché qui siamo in chiusura e vedremo, insomma, se ha risposto a me, non credo. comunque la posizione di Rizzo, quantomeno sull'euro, sull'Unione Europea, è assolutamente condivisibile. Poi, ripeto, tutto questo, questi riferimenti che leggo qui, Hitler, i Krupp, la CIA, Pinochet, cioè siamo nel... che anno è questo? Apro per leggere, 2020, insomma, dai, su, c'è un passo in avanti, caro Rizzo. Emanuela, mi mandi il titolo. Ah, sembra che il titolo sia cambiato. Parla Simone Di Stefano, stampare la Liria, però questa è dell'intervista video, non so, del... a cui mi dici, ripostato un'ora fa con il medesimo titolo. Insomma, vabbè, ragazzi, io qui appena chiudo vado immediatamente a vedere se il titolo è ancora quello, e dovrò fare la smentita. Buongiorno Simone, già ordinato 2 copie del tuo libro, non vedo l'ora di leggerlo, grazie. Joele, Alessandro, buongiorno, in merito all'articolo su Affari Italiani ti rammento che a me e tanti altri non devi dare nessuna spiegazione, lo so, caro mio, ci mancherebbe, ma sapete benissimo che poi questa roba gira nei social e poi alla fine diventa la posizione di tutti quanti noi, e a me soprattutto la cosa che stona non è tanto il discorso di, diciamo così, l'apprezzamento che faccio a Rizzo e che ho sempre fatto, ma l'idea che possa esistere un fronte politico comune. La vedo estremamente difficile perché Rizzo appunto è un nostalgico stalinista, è un antifascista conclamato, e poi la cosa che mi dà più fastidio di quel titolo è Simone Di Stefano si confessa e sogna, io non mi confesso, cioè non sto al Grande Fratello, non mi confesso, non mi confesso manco in questura, figuratevi con Affari Italiani, e poi non sogno, cioè non sono rigid beautiful che sogna le cose, faccio politica e quindi affermo, non ho sogni nel cassetto. Buongiorno Peppe, buongiorno Salvatore, io capisco l'antifascismo del Partito Comunista solo in ottica elettorale, poiché un dialogo con Casapound porterebbe chi oggi vota PAP, LeU, Italia Viva, gli elettori che si sentono comunisti, a bollare il PC di rossobrunismo e dunque a non provare neanche ad informarsi sul programma. In fin dei conti ciò che si vuole è semplicemente un confronto sui temi, dunque nulla di scandaloso, se non per il rumore mediatico a cui porterebbe, che attualmente con entrambi i partiti che si aggirano allo zero non potrebbe essere sfruttato. Cosa ne pensi? Sì, fa rumore mediatico, però poi crea semplicemente un gran caos. Anch'io sono contento se Rizzo si afferma su PAP, LeU e tutti quegli altri a sinistra. Ne sono ben contento, lo spero, però insomma penso che articoli con titoli di questo tipo non portino esattamente a questo tipo di posizione, e capisco anche che la posizione antifascista di Rizzo è funzionale a questo, perché se in quel mondo non parli, però insomma bisogna iniziare pure a cambiare le cose, eh. Cioè, come se io cercassi di fare politica nel mondo sovranista, ribadendo l'anticomunismo e che dobbiamo tornare a saltare nei cerchi di fuoco o altre cose, cioè non funziona così, mentre invece Rizzo è un po' ancorato a questo, e io comunque gli faccio i migliori auguri di affermare il suo partito rispetto alla sinistra cosiddetta fucsia o arcobaleno, ci mancherebbe altro. Riccardo mi scrive: il comunismo è quel mostro con la testa in Corea del Nord, i piedi a Cuba, e non lo posso dire in Italia. Sì, Corea del Nord forse ancora sì, Cina già meno, Cuba non so quanto possiamo parlare di comunismo, comunque io ripeto, l'autodeterminazione dei popoli per me è importante, se in Corea del Nord funziona così o a Cuba funziona così, io no. Niente da dire, buongiorno anche Sugar in estremo ritardo e Gianluca, buongiorno anche a te. Che mi scrivi, ciao Simone, non sono un agricoltore ma faccio un piccolo orto di guerra per uso familiare, frequentando i vivai, almeno qui in Umbria posso dirti che c'è un ritardo nella distribuzione delle piantine, non dovuto alla mancanza degli schiavi, ma perché lo stop forzato delle attività ha provocato danni immensi a chi produce le piante che poi vengono vendute. In agricoltura ci sono tempi dettati dalla natura e non da Conte per il suo manipolo di esperti. Posso dirti poi che, nonostante Greta, non piove. C'è una siccità che dura da mesi ormai e quindi non sono gli schiavi che mancano, ma ce ne sono fin troppi a spacciare in tutti gli angoli. E già, caro Gianluca, poi vedi che le evidenze ci dicono che, al contrario, quello vogliono farci credere della stampa, Repubblica e Corriere della Sera, non c'è la carenza di lavoratori a basso costo. Ci sono dei fattori che sono naturali, dei fattori legati ad aver avuto uno stop folle di 2 mesi, anche nel settore appunto della vivaistica, dell'agricoltura in generale, e poi ovviamente c'è anche il basso costo che non attira i lavoratori italiani. Comunque, Vedremo, insomma, settimana interessante da questo punto di vista, dal punto di vista dell'Unione Europea, così come veniva segnalato in questo articolo. Ci sarà la proposta del Recovery Fund alla Commissione, ci sarà la Christine Lagarde che chiederà di aumentare la portata del piano di acquisto sul mercato secondario dei titoli di Stato, insomma, tanti spunti per trovare magari una bella frattura all'interno dell'Unione Europea, staremo a vedere. Noi ci sentiamo domani, vi ricordo questa sera sulla pagina di Casa Pound la presentazione del libro che esce oggi, e quindi ci sarà una piccola conferenza con me, Valerio Benedetti, che è l'autore che mi ha intervistato, Antonio Lapisarda, che conoscete probabilmente bene per averlo visto in diverse trasmissioni, che scrive sul Libero, sul Tempo e su tanti altri quotidiani di area sovranista, e poi il buon Antonio Maria Rinaldi, che ha curato la prefazione, quindi questa sera, credo alle 21 su Facebook, basta andare sulla pagina per trovare tutti quanti i riferimenti. Noi ci sentiamo domani, sempre alla solita ora, con la rassegna stampa. Un saluto a tutti voi.
Mi sono ritrovato sul pianeta Ogo. Faccio parte dell'elite intellettuale. Ci prepariamo a sottomettere la barbara civiltà dei plutoniani. Eppure, sebbene questa sia per me una realtà assolutamente chiara e convincente, ciò nonostante Ogo è di fatto un prodotto della mia psiche.